I dolci suoni si avvicinavano e ben presto la barca su cui navigavano ci affiancò. Conteneva una comitiva di provinciali d'ambo i sessi, impegnati in una gita al chiaro di luna. La luna mancava, ma non era colpa loro. Non ho mai visto in tutta la mia vita persone più attraenti e piacevoli. Le chiamai e domandai se potevano indicarmi dove si trovava la chiusa di Wellingford. Aggiunsi che la stavo cercando da 2 ore.
«La chiusa di Wellingford?» risposero. «Che Dio vi benedica, signore! Ma è stata soppressa più di un anno fa! Non c'è più! Adesso siete nelle vicinanze di Cleve! Roba da matti! Hai sentito, Bill? C'è un signore che cerca la chiusa di Wellingford!»
A quella possibilità non avevo proprio pensato.
Avrei voluto buttare le braccia al collo a quelle persone e benedirle.
Ma siccome la corrente era troppo veloce, mi dovetti accontentare di fredde parole di gratitudine. Li ringraziammo ripetutamente e aggiungemmo che era una bella serata e che auguravamo loro una bella gita. E mi sembra di averli invitati anche da me una settimana, e mia cugina disse che sua madre sarebbe stata felice di conoscerli.
E intonato il coro dei soldati del Faust, rincasammo, nonostante tutto, in tempo per la cena. Harris ed io cominciavamo a credere che la chiusa di Bell avesse subito la stessa sorte di quella di Wellingford. George ci aveva rimorchiati fino a Staines. Da lì gli avevamo dato il cambio e l'impressione era quella di trascinare una 50ina di tonnellate e di aver già percorso una 40ina di miglia. Erano 7:30 quando infine oltrepassammo la chiusa e risaliti a bordo cominciammo a costeggiare in cerca di un posticino adatto per tirare la barca in secca. In un primo tempo avevamo pensato di arrivare fino all'isola della Magna Carta, un punto molto bello dove il fiume serpeggia lungo una dolce vallata verdeggiante, e di fermarci in una delle pittoresche insenature sulle coste di quell'isoletta. Ma non so bene come non avevamo più la stessa smania del pittoresco del mattino. Un minuscolo specchio d'acqua tra una chiatta di carbone e un gasometro ci sarebbe andato più che bene. Non sapevamo che farcene del panorama. Volevamo cenare e andare a dormire. Comunque ci spingemmo a remi fino alla punta. Picnic Point si chiama. E ci fermammo in un ameno posticino sotto un grande olmo, alle cui radici legammo gli ormeggi. A quel punto pensavamo di cenare. Avevamo rinunciato al tè per risparmiare tempo, ma George disse di no, perché bisognava montare il tendone prima che facesse buio e non si vedesse più niente. «Solo allora», disse George, «i nostri doveri si sarebbero potuti considerare conclusi e ci saremmo seduti a cenare senza preoccupazioni».
Il montaggio del telone fu più complicato di quanto chiunque di noi desiderasse. In teoria sembrava una cosa semplice. Si prendono 5 archi di ferro, 5 giganteschi archetti da croquet e li si fissa sopra la barca. Dopodiché vi si stende sopra il telone e ve lo si fissa. Non più di 10 minuti, avevamo pensato. E l'avevamo sottovalutato. Presi gli archi, cominciamo a sistemarli negli appositi alloggiamenti. Nessuno immaginerebbe che si trattava di un lavoro pericoloso. E invece, quando ci ripenso, mi meraviglio ancora che qualcuno sia sopravvissuto per raccontarlo. Quelli non erano archi di ferro, ma demoni. Innanzitutto non volevano saperne di adattarsi ai loro alloggiamenti e fummo costretti a saltarci sopra, prenderli a calci e a martellate con la gaffa, e una volta infilatili scoprimmo che ognuno di loro aveva una collocazione prestabilita e fummo costretti a tirarli fuori di nuovo. Ormai non volevano più uscire, ma dopo aver lottato con 2 di noi per 5 minuti saltarono su di colpo cercando di scaraventarci in acqua e farci annegare. Avevano dei cardini nel mezzo e quando guardavamo da un'altra parte li usavano per pizzicarci nelle parti più delicate. E mentre lottavamo corpo a corpo con una delle estremità dell'arco nel tentativo di convincerla a fare il proprio dovere, l'altra ci attaccava vigliaccamente alle spalle, colpendoci sulla testa. Alla fine riuscimmo a fissarli. Non restava altro che stenderci sopra il telone. George lo srotolò e ne fissò un'estremità alla prua. Harris, in piedi in mezzo alla barca, aspettava che George glielo passasse per passarlo poi a sua volta a me, che lo aspettavo a poppa. George se la cavò bene, ma Harris, inesperto, finì per combinare un pasticcio. Come fece, non lo so. E lui stesso non seppe mai spiegarlo. Ma in qualche modo misterioso riuscì a trovarsi completamente arrotolato nel telo nel giro di 10 minuti. Era così ben impacchettato in alto e in basso da non riuscire più a muoversi. Come naturale, lottava freneticamente per riconquistare la libertà, quella libertà che spetta di diritto a ogni inglese. E nel far ciò finì addosso a George, come seppi poi, il quale, imprecando, cominciò a dibattersi a sua volta e finì impigliato nel telo. Al momento io non mi resi conto di quello che stava succedendo. Non sapevo niente di montaggi di teloni, io. Mi avevano detto di non muovermi e di aspettare che il telo arrivasse fino a me, per cui restai in attesa insieme a Montmorency senza battere ciglio. Vedevamo che il telone veniva scosso con violenza e scaraventato in tutte le direzioni, ma credendo che si trattasse di un metodo di lavoro come un altro, non interferimmo. Sentivamo anche molte imprecazioni soffocate arrivare da sotto il telone e intuimmo che i due avevano qualche difficoltà. Perciò, prima di intervenire, decidemmo di aspettare che le cose diventassero meno complicate. Aspettammo ancora un po', ma la situazione sembrava soltanto peggiorare, finché in ultimo la testa di George apparve fuori bordo e parlò. «Non potresti venire a darci una mano, cretino? Te ne stai lì come una mummia imbalsamata e non vedi che stiamo morendo soffocati tutte e due, deficiente!» Siccome non ho mai saputo resistere a un'invocazione d'aiuto, andai a liberarli. Ed era tempo, perché Harris era già quasi cianotico. Dopo un'altra mezz'ora di duro lavoro, il telone fu sistemato. E allora, sgomberati i ponti, preparammo la cena. Mettemmo il bollitore sul fornello a prua e ce ne andammo a poppa, fingendo di ignorarlo e dandoci da fare per sistemare le vettovaglie. È l'unica maniera per indurre un bollitore a portare l'acqua a bollore sul fiume. Se si accorge che state aspettando con impazienza, non si sognerà mai di mettersi a fischiare. Bisogna andarsene e cominciare a mangiare, come se non si avesse la benché minima intenzione di bere una tazza di tè. Non bisogna nemmeno voltarsi a guardarlo. L'acqua allora comincerà a traboccare come se non vedesse l'ora di essere trasformata in tè. Se si affretta, è buona tattica parlarsi a voce molto alta, dichiarando che non c'è alcun bisogno di bere il tè e che non ne volete. Vi avvicinate al bollitore per essere certi che possa sentirvi e gridate: «Io non prenderò il tè, tu, George!» E George risponde: «Oh no, a me non piace nemmeno. Prendiamo una limonata invece, il tè è così indigesto!» E a quel punto l'acqua trabocca dal bollitore e spegne il fuoco del fornello. Ricorremo a questo ingenuo espediente con il risultato che il tè era pronto prima ancora che avessimo finito di sistemare il resto. Accendemmo la lanterna e ci sedemmo sul fondo della barca. Avevamo bisogno di quella cena. Per 35 minuti buoni sulla barca non si udì altro suono in lungo e in largo che non fosse il tintinnio delle posate, l'acciottolio delle stoviglie e il rumore ritmico e costante di 4 paia di file di robusti denti. Allo scadere dei 35 minuti Harris esclamò «Ah!» e allungò la gamba sinistra che aveva tenuto piegata sotto di sé fino a quel momento e la sostituì con la gamba destra. 5 minuti più tardi anche George disse «Ah!» e gettò il piatto sulla riva del fiume e di lì a 3 minuti Montmorency manifestò i primi segni di contentezza da quando eravamo partiti. Rotolò su un fianco e stiracchiò le zampe. E a quel punto toccò a me dire «Ah!» Poi arrovesciai la testa all'indietro andando a sbattere contro uno degli archi di ferro, ma non ci badai. Non imprecai nemmeno. Come ci si sente bene, con lo stomaco pieno. Come si è soddisfatti di se stessi e del mondo. Chi l'ha provato mi ha detto che la coscienza pulita rende molto felici e soddisfatti. Ma uno stomaco pieno ottiene lo stesso risultato con maggior facilità e minori sforzi. ci si sente così generosi e inclini al perdono dopo un lautopasto senza problemi di digestione, così nobili, così altruisti. È davvero strano il dominio che il nostro sistema digerente esercita sull'intelletto. Se il nostro stomaco non è d'accordo, non riusciamo a lavorare né a pensare. È lui a regolare le nostre emozioni, le nostre passioni. Dopo uova e pancetta, ordina:
lavora.
Dopo una bistecca e una birra scura,
dormi.
Dopo una tazza di tè e due cucchiaini per ogni tazza, e non lasciatelo in infusione più di 3 minuti, dice al cervello:
adesso sorgi e mostra la tua forza. Sii eloquente, profondo e tenero. Guarda con occhio limpido le cose della natura e la vita. Spiega le candide ali del tuo palpitante ed elevato pensiero e innalzati sul mondo turbinoso quale divino spirito che sorvoli attraverso infiniti sentieri di stelle fiammeggianti, sempre più in alto, fino alle porte dell'eternità.
Dopo qualche pasticcino caldo dice:
sii ottuso e prosaico come un animale da soma, un animale privo di intelligenza con l'occhio opaco in cui non si scorge alcun barlume di immaginazione né di speranza o paura o amore o vitalità.
E dopo un'adeguata quantità di brandy dice:
e adesso avanti, sciocco, ridacchia e barcolla affinché i tuoi simili possano divertirsi. Sbava come un folle e farfuglia cose senza senso e dimostra quale patetico pagliaccio è il pover'uomo la cui intelligenza e la cui volontà sono annegati come gattini l'uno accanto all'altro in un dito d'alcol.
Siamo i più miseri e umili schiavi del nostro stomaco. Non cercate la moralità e la virtù, amici miei. Vigilate piuttosto sul vostro stomaco e nutritelo con attenzione e giudizio. Solo così virtù e contentezza regneranno nel vostro cuore, senza che abbiate dovuto fare alcuno sforzo per conquistarle. E sarete un buon cittadino, un marito affettuoso, un tenero padre, insomma, un uomo nobile e pio. Prima di cena, Harris, George e io eravamo irascibili, intrattabili, litigiosi. Dopo cena ce ne stavamo seduti a sorriderci a vicenda e a sorridere persino al cane. Ci volevamo bene al mondo intero. Alzandosi, Harris pestò un callo a George.
Se una cosa del genere fosse accaduta prima di cena, George avrebbe manifestato riguardo al destino di Harris propositi e desideri tali da far rabbrividire un uomo timorato.
Stando così le cose, invece, disse:
attento, vecchio mio, è vietato calpestare le aiuole.
E Harris, invece di limitarsi a osservare nel suo tono più sgradevole che sarebbe riuscito impossibile a chiunque evitare di calpestare un piede di George se era costretto a muoversi entro un raggio di 10 yard da dove stava seduto lui, e che George non avrebbe mai dovuto andare su una barca di normali dimensioni con un paio di piedi come i suoi, e consigliandogli di farli spenzolare fuori bordo come avrebbe fatto prima di cena, si limitò a rispondere:
oh, mi dispiace, caro, spero di non averti fatto male.
Al che George rispose:
non è niente. E poi aggiunse che era colpa sua,
ma Harris ribatté che no, era soltanto sua.
Faceva piacere sentirli. Accendemmo le pipe, contemplando la notte serena, e chiacchierammo. George mi domandò perché non potessimo vivere sempre in quel modo, lontani dal mondo con i suoi peccati, le sue tentazioni, conducendo un'esistenza sobria e pacifica e facendo del bene. Io dissi che vi avevo sempre anelato anch'io,
e discutemmo la possibilità di lasciare la città, noi quattro,
per stabilirci nei boschi di qualche isoletta
non troppo lontana e ben attrezzata.
Harris disse che il guaio delle isole deserte, a quanto aveva sentito dire, era il grado di umidità.
Ma George obiettò che non era necessario se si trovava un'isola ben bonificata.
Parlando di opere di bonifica, George ricordò un episodio molto buffo capitato a suo padre.
raccontò che suo padre si trovava in viaggio nel Galles insieme a un amico e una notte i due si fermarono a dormire in una piccola locanda dove avevano già preso alloggio altre persone alle quali si unirono per trascorrere la serata. Fu una serata allegra e tirarono tardi e al momento di andare a letto si ritrovarono, tutto questo accadeva quando il padre di George era molto giovane, un po' brilli. I due, il padre di George e il suo amico, dovevano dormire nella stessa stanza, ma in due letti diversi. Presero la candela e salirono. Quando entrarono in camera, la candela finì contro una parete e si spense. E i due dovettero svestirsi e mettersi a letto al buio. Riuscirono nell'impresa, ma invece di mettersi ciascuno nel proprio, come credevano di aver fatto, si infilarono entrambi nello stesso letto, senza rendersene conto, uno con la testa sul guanciale e l'altro nel verso opposto. Ci fu un momento di silenzio. Poi il padre di George disse:
«Joe,
che c'è, Tom?»
rispose la voce di Joe dall'estremità opposta.
«Ecco, c'è un uomo nel mio letto», disse il padre di George, «che ha messo i piedi sul mio cuscino».
«Beh, è una cosa incredibile, Tom», rispose l'altro. «Ma mi venisse un accidente se non ce n'è uno anche nel mio. Che cosa ha intenzione di fare?»
domandò il padre di George.
«Beh, io lo butto fuori», replicò Joe. «Anch'io», disse il padre di George in tono bellicoso.
Seguirono una breve colluttazione e due tonfi sul pavimento. Poi una voce piuttosto afflitta chiamò:
«Ehi, Tom! Sì? Come ti è andata?» «Beh, a dirti la verità, è stato il mio uomo a buttare fuori in me, anche il mio! Ehi, dico, non mi sembra una locanda molto raccomandabile. Cosa ne pensi?»
«Come si chiamava quella locanda?» chiese Harris.
«Locanda del porco e del fischietto», rispose George.
«Perché?» «Ah, no, allora non è la stessa».
«Che cosa vuoi dire?» domandò George.
«Beh, curioso», mormorò Harris. «Ma anche a mio padre è successa la stessa cosa una volta in una locanda di campagna. L'ho sentito spesso raccontare questa avventura. Pensavo che potesse trattarsi della stessa locanda». Quella sera ci coricammo alle 10 e io pensavo che avrei dormito bene, essendo tanto stanco, ma non andò così. Di solito mi spoglio, appoggio la testa sul cuscino e qualcuno bussa alla porta dicendo che sono le 8:30 del mattino. Ma quella notte tutto sembrava contro di me. La novità della situazione, la durezza delle assi, la posizione rattrappita, giacevo con i piedi sotto una panca e la testa sopra un'altra, lo sciabordio dell'acqua intorno alla chiglia, lo stormire del vento tra i rami, tutto contribuiva a disturbarmi e a rendermi irrequieto. In effetti riuscii a dormire per qualche ora, ma poi un pezzo dello scafo, cresciuto durante la notte, perché non c'era quando eravamo partiti e scomparve l'indomani mattina, cominciò a penetrare nella mia spina dorsale. Dormii lo stesso, sognando che avevo ingoiato una sovrana e che mi stavano praticando un foro nella schiena con un trapano per recuperarla. Mi sembrava molto scortese da parte loro. Tuttavia, ammisi il debito e mi impegnai a ripagarlo alla fine del mese. Ma quelli erano irremovibili e dissero che era preferibile recuperarla subito, prima che si accumulassero gli interessi. Mi arrabbiai sul serio e dissi a tutti quello che pensavo sul loro conto. Ed essi diedero un giro di trapano così doloroso che mi svegliai. L'atmosfera sulla barca era soffocante e avevo mal di testa. Quindi pensai di uscire all'aria aperta e fresca della notte. Mi infilai i primi indumenti che riuscii a trovare, alcuni miei, altri di George e di Harris, e sgusciando sotto il telone, sbarcai. Era una notte bellissima. La luna era calata, lasciando la terra sola con le stelle. Sembrava che nel silenzio, nella quiete, stessero parlando con lei, la loro sorella, mentre noi figli dormivamo. e dialogassero degli insondabili misteri con voci troppo vaste e profonde per essere percepite dalle infantili orecchie umane. Ci incutono soggezione quelle strane stelle, così gelide e luminose. Siamo come fanciulli entrati per caso nel tempio fiocamente illuminato del Dio che ci hanno insegnato a venerare, ma che non conosciamo. E ritti in piedi laddove la cupola echeggiante abbraccia la prospettiva luminosa, guardiamo in su, sperando e temendo insieme di cogliere la terribile visione in agguato. E tuttavia sembra così capace di conforto e di forza la notte. Alla sua grande presenza i nostri modesti affanni si allontanano, furtivi. Il giorno è stato pieno di ansie e preoccupazioni, il cuore colmo di pensieri malvagi e amari, e mai il mondo ci era parso più ostile. Poi la notte, come una grande madre amorosa, posa con dolcezza la mano sulla nostra fronte febbricitante e ci costringe a volgere verso di lei il visetto rigato di lacrime e ci sorride. E sebbene non parli, noi capiamo quello che vorrebbe dirci. Appoggiamo la gota arrossata sul suo seno e ogni dolore si placa. Talvolta le nostre sofferenze sono profonde e reali. Allora restiamo di fronte a lei senza parlare, perché solo un gemito può esprimere il nostro dolore. Il cuore della notte è colmo di compassione per noi, perché non può lenire la nostra pena. Ci prende una mano tra le sue, il piccolo mondo diventa minuscolo e distante sotto di noi, e sorretti dalle sue ali scure ci troviamo per un istante al cospetto di una presenza più possente della sua, e nella luce meravigliosa di quell'infinita presenza tutta la vita umana ci sta dinanzi come un libro aperto e comprendiamo che sofferenza e dolore non sono che angeli di Dio. Soltanto coloro che hanno portato la corona di spine del dolore possono contemplare quella meravigliosa luce, ma quando tornano non ne parlano, non raccontano il mistero di cui sono venuti a conoscenza. C'erano una volta in uno strano paese alcuni cavalieri timorati di Dio che cavalcavano lungo un sentiero che si addentrava in un bosco, i cui rovi crescevano intricati e robusti e laceravano le carni di coloro che si smarrivano. Il fogliame di quella selva cresceva scuro e folto, impedendo ai raggi di sole di penetrare attraverso le fronde per rompere le tenebre e la tetraggine del luogo. E mentre attraversavano quel bosco tenebroso, uno dei cavalieri perse di vista i compagni. Vagò lontano e non fece più ritorno, e gli altri, piangendolo disperatamente, lo diedero per morto e proseguirono senza di lui. Quando giunsero al castello incantato dove erano diretti, vi si fermarono per molti giorni in letizia, e una sera, mentre sedevano allegramente intorno ai ceppi che ardevano nel camino del grande salone e si dissetavano alla coppa dell'amicizia, ecco sopraggiungere il compagno perduto nel bosco, che li salutò. Le sue vesti erano lacere come quelle di un mendicante, e il suo corpo era coperto di brutte ferite, ma sul suo volto splendeva l'intensa radiosità di una gioia profonda. Lo interrogarono, gli domandarono che cosa ne fosse stato di lui, e lui raccontò di come si fosse smarrito nella selva oscura e avesse vagato per molti giorni e molte notti, finché esausto e sanguinante si era lasciato cadere per morire. Poi, quando già alla fine gli sembrava prossima, ecco dal folto comparire una regale fanciulla che, dopo averlo preso per mano, lo aveva condotto lungo tortuosi sentieri sconosciuti agli uomini, finché nelle tenebre non era apparsa una luce tale da far sembrare quella del giorno un lumicino paragonato al sole. E in quella luce meravigliosa il nostro esausto cavaliere aveva visto, come in sogno, una visione così splendida, così sublime, da fargli dimenticare le ferite sanguinanti, lasciandolo come in uno stato di grazia, immerso in una gioia profonda come il mare, di cui nessun uomo può sondare gli abissi. Quando la visione svanì, il cavaliere si inginocchiò a terra, ringraziò la buona santa che l'aveva fatto smarrire, per poi condurlo a contemplare la visione celata in quel tetro bosco. E il nome di quella foresta tenebrosa era Dolore, ma della visione contemplata dal buon cavaliere. Non possiamo dire né rivelare. La mattina dopo mi svegliai alle 6 e mi accorsi che anche George era già sveglio. Ci voltammo entrambi dall'altra parte nel tentativo di riprendere sonno, ma senza successo. Se avessimo avuto una ragione particolare per alzarci e vestirci immediatamente, ci saremmo riaddormentati mentre ancora stavamo guardando l'orologio per non svegliarci prima delle 10. Siccome invece non c'era niente al mondo che ci impedisse di riposare per un altro paio d'ore almeno, e anzi alzarci a quell'ora era una completa assurdità, l'impressione che restare sdraiati altri 5 minuti fosse una cosa insopportabile non poteva che rientrare nel novero delle perfidie di questo mondo. George disse che qualcosa di simile, ma peggiore, gli era successa circa 1 anno e mezzo prima, mentre alloggiava in una camera singola nella casa di una certa signora Gippings. Gli si era fermato l'orologio una sera, sulle 8:15. Non se n'era accorto, perché per una ragione o per l'altra aveva dimenticato di caricarlo prima di andare a dormire, cosa piuttosto insolita da parte sua, e si era limitato ad appenderlo a un capo del letto senza nemmeno dargli un'occhiata. Questi eventi accadevano d'inverno, nel periodo in cui le giornate sono più brevi e per di più in una settimana nebbiosa, perché il fatto che fosse ancora buio pesto quando si era svegliato al mattino non l'aveva in alcun modo aiutato a capire che ora fosse in realtà. Si protese per guardare l'orologio, le 8:15.
«Angeli e arcangeli del Signore, proteggetemi!»
esclamò George.
«E pensare che devo essere alla City alle 9. Perché nessuno mi ha chiamato? Oh, è uno scandalo!»
E lasciando cadere l'orologio di colpo, saltò giù dal letto. Fece il bagno nell'acqua fredda, si vestì, si rasò sempre con l'acqua fredda, non avendo il tempo di aspettare che si scaldasse, e poi corse a dare un'altra occhiata all'orologio. Sia che lo scossone datogli da George l'avesse rimesso in funzione, sia per qualche altro sconosciuto motivo, fatto sta che l'orologio adesso segnava le 9:20. George lo afferrò e si precipitò al pian terreno. Nel salotto tutto era buio e silenzioso. Il fuoco nel camino era spento e nessuno aveva preparato la colazione. George pensò che era scandaloso da parte della signora Gippings e si ripromise di dirle quello che pensava sul suo conto quella sera stessa al suo ritorno. Poi si infilò cappotto e cappello e, afferrato l'ombrello, si diresse verso la porta di casa. Era ancora sprangata con il catenaccio. George lanciò anatemi contro la pigrizia della vecchia signora Gibbings e, mentre si stupiva che certa gente non riuscisse ad alzarsi a un'ora decente e rispettabile, aprì, facendo scorrere il catenaccio, e si precipitò fuori. Percorse a tutta velocità 1/4 miglio e al termine di quel tratto cominciò a meravigliarsi del curioso fatto che vi fossero in giro così poche persone e che i negozi non fossero ancora aperti. Era certamente una mattina tetra e nebbiosa. Tuttavia era ugualmente piuttosto insolito che ogni attività fosse stata sospesa. Lui al lavoro doveva andarci, perché gli altri si trattenevano a letto con la scusa del buio e della nebbia. Infine George arrivò a Holborn. Non una saracinesca alzata, non un autobus in circolazione. Vide 3 uomini, uno dei quali era un poliziotto, un carretto carico di cavoli, una vettura pubblica sgangherata. Tirò fuori l'orologio e lo consultò. Mancavano 5 minuti alle 9. Si fermò e contò le proprie pulsazioni. Si chinò e tastò le gambe. Poi, sempre con l'orologio in una mano, si avvicinò al poliziotto e gli chiese se sapesse che ora era.
«Che ore sono?» ripeté l'uomo, squadrandolo dalla testa ai piedi con palese sospetto. «Stia ad ascoltare e le sentirà battere!»
George si mise in ascolto e un campanile nei pressi lo accontentò subito.
«Ma ha battuto soltanto 3 colpi!»
esclamò in tono risentito quando ebbe finito di contare.
«E quanti voleva che ne battesse?»
replicò il poliziotto.
«Beh, 9!» disse George mostrando il suo orologio. «Sapete dove abitate?»
domandò severo il tutore dell'ordine pubblico. Dopo una riflessione, George diede il suo indirizzo.
«Ah! È là che abitate, dunque?»
ribatté l'uomo.
«Allora accettate il mio consiglio e andateci senza fare storie, portando con voi quell'orologio. E
che questa storia non si ripeta.
E George se ne tornò riflettendo verso casa e una volta arrivato entrò. Sulle prime decise che si sarebbe spogliato per ritornare a letto, ma al pensiero di rivestirsi, rilavarsi e di dover fare un altro bagno, decise che avrebbe preferito dormire in una poltrona. Ma il sonno non veniva. Non si era mai sentito più sveglio in vita sua. Quindi accese una lampada e, tirata fuori la scacchiera, giocò una partita contro se stesso. Nemmeno questo lo consolò, perché sembrava troppo lento. Quindi rinunciò agli scacchi e provò a leggere. La lettura sembrava incapace di suscitare il suo interesse, perciò si infilò un'altra volta il cappotto e uscì a fare una passeggiata. Tutto era orrendamente lugubre e solitario, e tutti i poliziotti che incontrava lo guardavano con palese sospetto. Gli puntavano addosso il fascio di luce delle lanterne e lo seguivano, ottenendo alla lunga l'effetto di fargli pensare di aver davvero fatto qualcosa di male e di spingerlo a sgattaiolare lungo i muri e a nascondersi negli androni bui quando sentiva avvicinarsi il passo della ronda.